on the road. Buongiorno, buongiorno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road, che quest'oggi vi porta sulle Dolomiti. Ecco la sigla, tutta bella per intero, però non vi porto io sulle Dolomiti. Quest'oggi sulle Dolomiti vi porta il mio capo, direttamente con ancora ai piedi un paio di scarponi, Monica Paes.
Caro Claudio, hai mandato una carioca sui monti e non hai un'idea della meraviglia che ho provato, perché sai un po'...
Beh, hai scoperto il fascino delle palle di San Martino.
Le palle, devo stare...
Pale, in... con una L sola.
Ecco, adesso ne ho fatte due, sì. Vedi qual è la mia...
Le palle, no, qui è il lessico carioca che prende il sopravvento.
Non è carino dire... quelle robe lì di San Martino con due...
No.
Non viene bene. Però gli ascoltatori e le ascoltatrici di On the Road mi faranno lo sconto.
Certo, anche
da
perché...
Da Rio de Janeiro al Trentino, però dentro a questo mondo magico dei suoni delle Dolomiti. Mi hanno affascinato in un modo che non ti dico.
È un po' come fare un festival nella Chapada Diamantina.
Esatto. No, ma sai che cosa? Cioè... Come dicevo, per una carioca come me, nata davanti all'Oceano Atlantico praticamente, quelle montagne lì ti fanno sentire piccola e con te tutti i tuoi problemi. È quella roba lì che la natura fa a noi di bello. Poi con la musica di mezzo, non ti dico.
Benissimo, allora mi metto da parte, a cavallo le gambe, metto bene la cuffia e ascolto, partiamo con un brano musicale.
Siamo partiti quindi con uno scampolo del preludio della suite numero 2 di Bach per violoncello, interpretata da Mario Brunello, il direttore artistico dei suoni delle Dolomiti già da qualche anno. Lui è un violoncellista veneto e ha partecipato a questo festival fin dalla sua prima edizione. Lui era al Muse per la conferenza stampa di presentazione di questa 29esima edizione, che si svolgerà tra il 28 agosto e il 29 di settembre. Sono 18 concerti tra musica classica, world music, jazz, musica popolare, che si potrà ascoltare in questi luoghi incredibili che spaziano tra la Val di Fassa, la Val di Fiemme, San Martino di Castrozza, Passorole, Primiero, Evanoi, Madonna di Campiglio, Val di Non. Tutti gli eventi sono gratuiti, eventualmente ci sono delle quote da pagare se si vuole l'accompagnamento delle guide alpine o degli accompagnatori di media montagna, insomma lì bisogna prenotare, però è tutto organizzato in modo primoroso e per tutte le informazioni potete accedere al sito www.visittrentino.info/it/i-suoni-delle-Dolomiti.
Sale la cima, verde scura la vallata, bianca neve tra i crepassi, i solstizi par palazzi. Bianca neve tra i crepassi, i solstizi par palazzi.
Questo è il coro Sals Maor di Primiero, che riunisce tre generazioni di voci maschili, e loro ci aspettavano mentre facevamo delle camminate lì sulla Val Canali, guidate da Luciano Gadenz, durante questo weekend di presentazioni dei suoni e dei luoghi che ospiteranno tra il 28 agosto e il 29 di settembre i concerti di questa 29esima edizione.
Mezzo ai fiori d'egenziana canta il gal sulla vessanda.
Allora, lì al Muse, in quel posto bellissimo a Trento, che è questo Museo delle Scienze di Renzo Piano, oltre a Mario Brunello c'erano per esempio Massimo Bernardi, il direttore sostituto del museo, che poi ha illustrato dal punto di vista fisico alcune di queste location tanto particolari. C'era Roberta Silva, detta la regina dei rifugi. E c'era Chiara Bassetti, che insieme a Paolo Manfrini 29 anni fa ha ideato questo festival, questo modo di comunicare la montagna e queste montagne in particolare. Lei ha raccontato un po' come tutto è iniziato alla conferenza stampa, ma poi l'ha rifatto alla cena del sabato sera a Primiero. C'era anche Mario Brunello che ci ha accompagnato e che poi dopo la cena ci ha salutato. È stato uno dei punti alti di questo weekend e volevo condividerlo subito con voi.
È nato nell'ambito dell'attività della strategia di comunicazione della provincia autonoma di Trento, che aveva da poco costituito l'azienda di promozione turistica provinciale, e in quell'ambito si era aperta la strada della narrazione del territorio attraverso gli eventi identitari. E ci eravamo occupati di castelli, di cantine, di musei, di cave. A un certo punto avevamo lì questo blocco del Dolomitico e ci interrogavamo su come poterlo valorizzare, perché insomma, pensando a un pubblico internazionale, al modo di approcciarsi in maniera corretta rispetto alla montagna. Un giorno è uscita la musica come idea, appunto perché, come dicevo ieri, non ha bisogno di traduzioni, è un linguaggio universale, e abbiamo cominciato a sondare il mondo della montagna per capire che tipo di attenzione e di parere ci potesse essere, perché era fondamentale avere il mondo della montagna insieme a noi, altrimenti ci saremmo schiantati. Allora lì, come dire, non tutti erano favorevoli, perché erano ancora scioccati dal concerto di Pink Floyd a Venezia e avevano paura.
Oh,
sì, avevano paura che noi portassimo su grandi
un capolavoro come Pink Floyd, che ha segnato la mia adolescenza.
È vero, andiamo a vedere i Pink Floyd. E quindi adesso, scherzi a parte, insomma, abbiamo dovuto veramente abbiamo impiegato, ma io direi un paio d'anni, di confronti, approfondimenti, chiacchiere, per trovare poi un sufficiente supporto per dire ci proviamo, dateci fiducia che ci proviamo. E niente, siamo partiti il 1 luglio del 95. La mattina abbiamo fatto un piccolo incontro. C'era la moglie del musicologo Massimo Milo, la Mila, l'Anna Giubertoni Mila. Era moderato da Angelo Foletto questo incontro. C'era il direttore del coro della SAT, Mauro Pedrotti. C'era Franco Masotti, il direttore di Ravenna Festival. E c'era l'alpinista Cesare Maestri, affiancato dall'altro alpinista che era Bruno De Tassis. E insomma, lì. Da tante angolazioni, tante idee, tanti modi diversi di intendere questo festival e quest'idea, questo vedere messo in pratica il rapporto musica-montagna. E poi il pomeriggio c'è stato un concerto di un coro popolare dei nostri, il coro della Sosa, e a seguire il violinista Mauro Lo Guercio. E da lì poi. Lì proprio abbiamo preso coscienza che si poteva andare avanti, che quella era la strada giusta, era il modo giusto. E quindi con gli artisti che hanno poi seguito questo primo appuntamento, abbiamo di volta in volta proprio parlato, no? Chiacchierato, e cercato di capire le esigenze, i problemi, le difficoltà. E alla fine, insomma, siamo arrivati in fondo alla stagione, molto orgogliosi di quello che avevamo fatto,
5 concerti. A
12
12
concerti,
ripetuti. Sì.
con molta gente scettica sul carro, nel senso che ha capito lo spirito con il quale noi volevamo omaggiare queste montagne, il nostro territorio. E dunque, i primi concerti avevamo 15 persone, 20, successo straordinario. Però ce le ricordiamo ancora, e queste 20 persone che io conosco per nome e cognome, ogni volta che mi vedo mi dico: ah, ti ricordi? Per dire che anche proprio nel pubblico era poco, ma era molto colpito da questa modalità di approccio alla montagna. E da lì poi, insomma, le cose sono evolute. Siamo arrivati a fare anche 40 concerti in 2 mesi e mezzo, per cui. Veramente impegnativo, però a un certo punto mi hanno detto: fermi tutti, parliamone, forse è troppo, facciamo qualche passo indietro, torniamo a essere più fortemente coerenti con quello che è la filosofia, il senso, insomma, del nostro percorso, per cui abbiamo ridotto i concerti, ci siamo concentrati sulle Dolomiti, perché prima eravamo su tutta la montagna della provincia. E poi l'ulteriore passaggio è stato quando da luglio a agosto ci siamo spostati a settembre sostanzialmente, e è stata una scommessa molto grande per noi, perché abituati ad avere folle enormi, tanta gente. Cosa succederà in settembre? Abbiamo avuto folle enormi, tanta gente, però persone motivate, no? Che venivano, poi sceglievano di essere lì, no? Che
Erano
magari passavano per
già
caso, oppure erano in valle e approfittavano dell'occasione. Adesso chi viene ai suoni delle Dolomiti è perché sceglie di vivere quel tipo di esperienza. Musicisti ne sono passati tanti,
possiamo
devo
dire un
dire,
numero, ne avevamo anche
beh,
più.
saremo sui 1200,
Ecco.
29 anni. È una bella esperienza. Io professionalmente è stata per me straordinaria. Ma come dicevo ieri, davvero chi vive quella esperienza lì se la ricorda, perché è una roba talmente particolare, talmente speciale, che poi devo dire questo: ci sono tante realtà adesso in Italia che fanno cose ispirandosi ai suoni delle Dolomiti. Però prima di tutto non hanno le Dolomiti, scusate, non tutti hanno le Dolomiti,
Dettaglio,
quindi
dettaglio.
esatto. Ma no, ma poi una stagione di 17-18 appuntamenti, insomma, come la nostra, non la fa nessuno, no? Magari si concentrano in 2 giorni, 3 giorni o un concerto secco, per cui io ritengo che siamo ancora unici nel panorama nazionale. E
Internazionale.
internazionale, sì.
Internazionale.
Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. bagna e guarda ben, che non si bagna, perché le da regale. Oi lì, oi là, sta su con le man, oi lì, oi là, non fare il vilan. Oi lì, oi là, sta su con le man, oi lì, oi là, non fare il vilan.
E le da regalare,
perché le è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio moretto questa sera quando è quando. Oi lì, oi là, sta su con le man, oi lì, oi là, non fare il vilan.
I suoni delle Dolomiti hanno anche un manifesto che si poggia su 13 concetti o parole. Ascolta, Dolomiti, suoni, spazi aperti, silenzio, luce, terre alte, camminare, impegno, condivisione, rispetto, accessibilità, tradizione. Ecco che Mario Brunello ci illustra alcuni di questi concetti.
In questi anni abbiamo cercato di descrivere un pochettino quali sono i valori evidenti e condivisi un po' da tutto il pubblico, dall'organizzazione, da chi sta vicino al festival. E ne è venuto fuori un manifesto che ci piace molto divulgare. Questa idea delle parole simbolo del manifesto sono adesso racchiuse in queste belle cartoline. Ne prendo qualcuna, proprio quella che più mi riguarda, perché poi gli altri temi degli spazi, della sostenibilità, eccetera, magari verranno toccati da altri. Ma per esempio l'ascolto è un tema fondamentale per i suoni delle Dolomiti, perché è una maniera completamente nuova e diversa di ascoltare la musica. La musica va scoperta piano piano, prima di tutto perché ci si avvicina al luogo del concerto, molto spesso insieme agli artisti, ci si accomoda a una distanza che ognuno decide in base alle proprie voglia di partecipare oppure di assistere oppure di essere protagonista, e poi l'ascolto avviene proprio direttamente da orecchio a suono, cioè non c'è il filtro dell'acustica della sala da concerto, dell'acustica preziosa del legno del Musikverein o delle grandi sale da concerto. No, c'è l'aria, c'è lo spazio che deve essere riempito dai suoni e deve arrivare direttamente all'orecchio. E questo è un ascolto preziosissimo, e i suoni delle Dolomiti hanno insegnato a tanti musicisti, a tanti spettatori, che cos'è la musica vera a tu per tu. Un'altra parola simbolo che è un po' si contrappone all'ascolto è il silenzio. Il silenzio non esiste, come ha ben detto John Cage nella sua musica e anche nei suoi trattati. Il silenzio lo dobbiamo costruire, lo dobbiamo scoprire, e dobbiamo renderci conto che il silenzio è un modo per mettere in evidenza tutto il suono che sta intorno a noi. Ai concerti dei suoni delle Dolomiti, ma non solo ai concerti, anche nei momenti di attesa del suono, nei momenti di attesa dell'alba, nei momenti di attesa dell'ultima nota e dell'applauso dopo l'ultima nota, quel silenzio è un silenzio assolutamente unico, come sono uniche le Dolomiti. E poi scelgo anche un'altra parola, che può essere la luce. La luce fa parte del festival, è un elemento molto importante, perché è una scenografia naturale, nessuno l'ha pensata, nessuno l'ha preparata. Siamo sempre stupiti da quante sorprese ci offrono le nuvole, da quante sorprese ci offrono i raggi del sole, nel senso che le nuvole tante volte accompagnano la musica, nei momenti in cui la musica è più dolce, tante volte si può assaporare di più quando la nuvola passa a nascondere i raggi del sole, o viceversa, si assapora di più una modulazione in re maggiore quando improvvisamente la nuvola libera i raggi del sole. Ecco, tutti questi piccoli grandi dettagli solo i suoni delle Dolomiti si possono trovare in questo festival da 29 anni. Naturalmente tutti questi concerti non potrebbero avere il miglior risultato se non avessero vicino, non siamo mai a ridosso dei rifugi, ma il rifugio è sempre un punto importante per il festival. E Roberta è stata protagonista di tantissimi concerti ormai, ha dato sollievo, ha dato tè caldo e non solo... e un sorriso sempre a tanti artisti. Quest'anno ci saranno i musicisti armeni a Roda di Vael, cioè musica mistica. Ecco, oltre a affrontare la giornata che vede tutto questo pubblico un po' strano per il rifugio, cosa ha portato il festival secondo te a voi che vivete veramente in cima alle terre alte?
Allora, effettivamente i rifugi sono il presidio delle terre alte, sono l'unica struttura, potremmo dire, stanziale che vive le nostre terre alte, quindi che vive i suoni delle Dolomiti non solo durante questi concerti bellissimi, ma tutto l'anno, tutto il periodo che noi siamo in rifugio, perché le Dolomiti sono un suono, vivono di suoni, abbiamo sentito parlare di silenzio come suono, noi ci svegliamo la mattina, siamo i primi che possiamo godere delle luci che inondano le nostre strutture, chiudere gli occhi e sentire tutta la natura che suona attorno a noi, perché è pieno effettivamente, un silenzio costante non esiste, è un pieno di vento, sarebbe bello che tutti potessero adesso chiudere gli occhi e trovarsi in cima a una delle nostre montagne, una delle nostre vette o anche in mezzo al bosco e provare a sentire il suono del vento, degli uccellini che si svegliano, il suono che la luce irraggia nel momento in cui comincia proprio a picchiare sulle montagne e ci riempie di calore, di emozione e ci regala tutta la felicità, felicità che i suoni effettivamente ci fanno vivere. Io ho 20 anni che sono a rifugio e penso che proprio il primo anno ci sia stato già un rifugio, un'alba con Paolo Freso che era venuto nel 2005, giusto? E già vi ho detto che bellezza, un concerto all'aperto, vicino al rifugio, che potesse godere non di casse reali, di casse collegate elettronicamente, ma che potesse, la musica potesse echeggiare grazie proprio alla risonanza che le montagne le danno. Una musica che crea condivisione nelle terre alte, il rifugio che sono dei presidi sono condivisione, quindi sono tutte parole che ci accomunano, noi strutture, ok? E voi con questi bellissimi concerti, perché nei rifugi si vive appunto di condivisione tra tantissime persone e la musica crea condivisione, queste musiche che sono inclusive anche in alcuni momenti, musiche che sono adatte a chiunque, musiche che uniscono gente di qualsiasi età, provenienza e dove meglio farlo se non appunto in questi spazi, come lo vedete anche sui tabelloni dietro di voi aperti, dove c'è luce, c'è silenzio che è musica, dove ci sono delle immagini bellissime che catturano gli occhi e vi fanno innamorare di quelle che sono appunto le nostre terre alte e dove c'è una natura che ci ascolta costantemente.
Thank you. esempio Beethoven nella Sinfonia Pastorale, nel secondo movimento, quando descrive il ruscello e dice nel silenzio della campagna, il ruscello suona, canta, e ha individuato questo silenzio continuo del ruscello, questo suono continuo del ruscello, con delle terzine che non smettono mai per tutto il secondo movimento. E questa fascia sonora è proprio quel silenzio che noi apprezziamo nella montagna, ma in realtà è una fascia sonora che ci circonda. E questa è un'altra parola base del manifesto dei suoni delle Dolomiti. Un silenzio che in realtà è una bellezza della natura.
Mario Brunello ci parlerà del programma del festival quest'anno. E vabbè, insomma, bisogna dire che io, la mia prima volta in un evento del genere, in un viaggio stampa, poi appunto di fronte a queste montagne meravigliose e che mi fanno tanta impressione, visto che vengo da tutt'altro tipo di natura. Allora, questo festival compie 29 anni, come la mia trasmissione, in questo 2024, no? Avenida Brasil è in onda dal 95. E poi l'esordio, cioè per la prima volta, racconta, lo sentirete dire da Brunello, cioè i Suoni delle Dolomiti presenterà un concerto di fado. Il giorno del mio compleanno, il 28 di agosto, e non solo, la fadista scelta è Carminho, presente nell'ultimo disco di Caetano Veloso, per esempio, no? Meu Coco, c'è il brano Você, in cui Caetano duetta con Carminho, ossia, che ridere tra tutti lì, io a dire che devo per forza andare a questo concerto. Cosa dite? Ho ragione, no?
Il programma del festival inizia in un luogo spettacolare, devo dire che veramente noi quando lavoriamo sul programma ormai abbiamo dei luoghi simbolo, non so, l'alba oppure per la musica da camera, ecco, allora diamo il nome a questi luoghi come fossero, questo è la Scala, questo è il Musikverein, questo è Wimbledon, questo è la sala di musica da camera di Londra, insomma, Pian della Nana è Wimbledon, ecco, si può dire che è spettacolare. E per l'apertura quest'anno abbiamo una novità per il festival, che è il Fado. In 29 anni il Fado non si era mai affacciato nei programmi del festival, e abbiamo la fortuna di aver trovato libera e disponibile, perché vorrei rimarcare questa caratteristica degli artisti. Non tutti gli artisti sono disposti e hanno proprio la disponibilità totale a suonare all'aperto, a camminare, a non avere il camerino, non è facile. E questo naturalmente va a loro merito, per quelli che scelgono di partecipare. Carminho è una superstar del Fado, è una degna seguace e discepola di Amalia Rodriguez, con il suono tipico del Fado, la malinconia, la tristezza, ma nello stesso tempo questa felicità un po' nascosta che appare dal suono delle tipiche chitarre portoghesi, darà il via al nostro festival. Sempre una figura femminile sarà poi sempre per la world music, quella che definiamo world music, anche se la musica con la M maiuscola, come la montagna, come la M maiuscola, non andrebbero catalogate, ma insomma è un tipo di musica che ha sempre un occhio di riguardo per la musica colta, però naturalmente è immersa nella tradizione popolare. Bene, Sarah Willis, che è il primo corno del niente poco di meno che dei Berliner Philharmonica, è stata una prima volta a Cuba a suonare i concerti di Mozart per corno e è venuta a contatto con i musicisti cubani e ne è nato questo progetto, Sarah Banda, che vede la musica di Mozart dialogare con i ritmi cubani. È un gruppo che ha avuto un successo planetario, si può dire, e siamo veramente felicissimi di averli con noi. Naturalmente poi, a riepilogare tutto il gruppo della World, ci sono anche altri, non sto qui a dilungarmi su ognuno, ma è un peccato perché ognuno di loro avrebbe qualcosa di interessante, di unico, se non altro per il fatto che hanno accettato di partecipare ai suoni delle Dolomiti. Per dare ancora più valore al nostro Wimbledon, chiederei a Massimo Bernardi del Muse di dirci due parole su questo pianoro, su questo altipiano, possiamo definirlo così?
Possiamo definirlo così. Buonasera anche da parte mia, un piacere per il Muse anche quest'anno camminare assieme ai suoni per tutto questo mese. E anche quest'anno siamo felici di potervi offrire delle pillole, una sorta di introduzione ai concerti che, come ben esplicitato, hanno nella componente ambientale e paesaggistica un tratto definitorio e l'idea appunto di una sorta di chiave di lettura per il luogo nel quale ci si trova rende, crediamo assieme, insomma, questo momento di partecipazione ancora più unito con l'ambiente, con il paesaggio e ovviamente poi con i suoni. No? Anche il paesaggio ha un proprio lessico, meglio ne ha tanti, siamo così abituati ai lessici umani, anche il lessico non umano si può leggere, si può entrare in dialogo anche con il non umano e cerchiamo di farlo ad esempio in questo luogo spettacolare. Qui siamo nella parte nord delle Dolomiti di Brenta, quindi Trentino occidentale, un massiccio calcareo che si erge tra le valli di Non e le valli di Sole e il... peraltro un sito diciamo di quelli più speciali del Geoparco UNESCO, che è una parte diciamo del Parco Adamello Brenta, proprio a sottolineare l'eccezionalità di alcune delle rocce e delle forme del paesaggio che si trovano in questo luogo. Se vogliamo usare un'analogia musicale, possiamo dire che questo è un luogo e quindi poi un concerto un'ottava sopra, nel senso che questa è una valle sospesa, è un altopiano, come diceva prima giustamente Mario, e ci porta quindi a una sorta di, no, di prospettiva rispetto al paesaggio abbastanza diversa rispetto a quella che si vive poi in tanti altri dei concerti, no? Come appunto siamo sospesi, siamo come in una sorta di alto terrazzo alpino, che è un giardino anche alpino, e questa è una caratteristica peculiare di questo luogo. Giardino non è un termine che utilizzo a caso, perché un po' tutte le Dolomiti, come forse sapete, sono questa sorta di coesistenza, di risultato di storie umane e non umane. Un giardino è spontaneità, ma è al contempo anche cura, e questi paesaggi molto spesso sono l'esito di questo assommarsi di vicende, chiamiamole naturali, non antropiche, non umane, e vicende umane, come per questo luogo. E è una sorta di manto, no? Giardino a manto, di giardino a drappo, che ricopre tutta questa zona che chiamiamo Pian della Nana, e che è un manto, potremmo dire, reale, ma forse qua starebbe meglio principesco dire. Qui sapete, per lunghi secoli il Trentino è stato governato da principi vescovi, e uno in particolare è Bernardo Clesio, peraltro nativo di Cles, che è la capitale della Val di Non, e ha mandato, o forse semplicemente concesso, al suo medico, che era anche un grande botanico, un certo Pietro Mattioli, di andare a esplorare questa zona. Siamo nel XVI secolo, oltre 500 anni da oggi, e in quel momento si è rivelata l'eccezionalità botanica di questo luogo, quindi ha davvero senso chiamarlo giardino alpino, come luogo d'eccellenza nel quale iniziare i suoni anche quest'anno. Poi riconfermato da tutti gli studi anche più recenti che ha fatto anche il Museo di Rovereto, come luogo davvero spettacolare. Quindi appunto iniziamo quest'anno con un concerto un'ottava sopra, in un giardino alpino sospeso.
Os vasos servem as flores, como servem os amores, o tempo, a atenção. Viveria imóvel parada, nem pouca terra sarada, pelo verdadeiro coração. Viveria imóvel parada, nem pouca terra sarada, pelo verdadeiro coração. As folhas verdes do campo sabem esperar com encanto, sol e chuva, vento norte. Quero ter delas a paz, ter paciência e ser capaz de esperar a minha sorte. Quero ter delas a paz, ter paciência e ser capaz de esperar a minha sorte. Corram passos nos caminhos e apressados vão sozinhos procurar um coração. Antes quero ficar, com o tempo eu sei esperar, com o correr que não. Eu antes quero ficar, com o tempo eu sei esperar.
Uno dei punti alti della rassegna è il concerto all'alba. Qui Mario Brunello ci dice quale sarà.
Come classica avremo come evento quasi di punta la camerata del Royal Concertgebouw di Amsterdam. È un gruppo da camera di una delle cinque più importanti orchestre al mondo, possiamo dire, che in qualche maniera ci hanno chiesto di venire a suonare ai suoni dell'Odelumiti, perché anni fa c'era stato un altro gruppo olandese di Amsterdam, alcuni elementi fanno parte dell'orchestra, il passaparola ha fatto sì che ci fosse richiesto proprio di poter venire, e noi gli abbiamo detto sì, voi venite, però suonate all'alba, e pensavamo di così di metterli un po' all'angolo, invece sono stati felicissimi di accettare di suonare all'alba alle 6:30 del mattino, e hanno proposto tra l'altro un programma molto interessante, perché è un programma tutto mozartiano che inizia con Eine kleine Nachtmusik, proprio una piccola musica notturna che farà da traduttore del passaggio dalla notte al giorno, poi tutta musica molto di grande divertimento, perché il quintetto di Mozart per clarinetto, il quintetto di Mozart per corno, erano musiche scritte proprio da suonare all'aperto, erano musiche di occasione che venivano eseguite nei grandi parchi viennesi.
Andando avanti nel raccontare il programma della 29esima edizione dei Suoni delle Dolomiti, Mario Brunello parla del trekking, che quest'anno riguarderà il racconto, la letteratura e il teatro.
E c'è sempre stato in tutti questi anni del festival una presenza del teatro, della letteratura. Quest'anno abbiamo pensato di concentrare questo elemento così importante che è la narrazione durante il trekking. Il trekking è un po' il cuore, il tabernacolo che conserva lo spirito iniziale del trekking, no? Quando con poche persone si cammina e si decide all'ultimo momento dove suonare, dove fermarsi, dove fare la propria performance. Paolo Cognetti ha aderito, sapete che gli ultimi tre romanzi che ha scritto sono dedicati alla sua valle, dove in cima ha anche un rifugio che è diventata la sua fondazione. Bene, questi tre romanzi sono un po' hanno la struttura delle ballate americane, e lui si è molto ispirato alle Badlands americane, e cercando di riportare quel senso di abbandono, di disperazione delle periferie americane anche nelle valli abbandonate, e durante il trekking racconterà. Tra l'altro Paolo è anche un appassionato proprio di canzoni di quell'epoca, e canzoni che raccontano quei territori e quelle situazioni. Forse porterà anche la chitarra, perché le ha studiate tutte queste canzoni, le suona, le canta, ma ha detto a ognuno il suo strumento, perciò lui porterà principalmente il block notes, e gli strumenti spetteranno al sottoscritto e a Pietro, che è un grande cultore di ballata americana. Il concerto poi terminerà tradizionalmente, dopo i tre giorni di cammino, in un concerto aperto, diciamo così, al pubblico che venire a sentire, e ci sarà la presenza di Micah Hinson, che è un vero menestrello della periferia e delle Badlands americane. Perciò ci sarà un'introduzione, un racconto di quello che abbiamo fatto in questi tre giorni, e poi lasceremo il suono e la parola a Micah Hinson. Ci sono altre presenze molto importanti, un po' sperimentali, potenziali evocati multimediali, che è un esperimento di teatro musicale guidato da Gabriele Vacis, il grandissimo regista. Detto questo, con la musica e letteratura, il trekking, come dicevo, è un'esperienza un po' particolare di vita tutto tondo, vita tra i sentieri, i rifugi, la sveglia, con la contemplazione dei cieli stellati.
Lì al Muse Mario Brunello e suo figlio Pietro Brunello ci hanno regalato un momento della musica che ci sarà appunto al trekking quest'anno.
suoniamo questa canzone di Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joe, che evoca il protagonista di Furore di John Steinbeck e con lui anche la disperazione che ha caratterizzato gli Stati Uniti colpiti dalla Grande Depressione. Man walking on the railroad tracks, going someplace there's no coming back. Highway patrols, choppers coming up over the reef, all soup on a campfire on the debris. Shadow lines stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in the cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, and nobody's kidding, nobody about where it goes. Sitting down here in the campfire
love. E poi avremo la Paolo Conte Legacy, un omaggio al grande Paolo Conte da un gruppo di musicisti che tradizionalmente suonano con il suo gruppo e hanno arrangiato questo programma per un piccolo ensemble autorizzato, anzi Paolo Conte stesso ha suonato con loro queste musiche e dopo aver provato questa esperienza ha autorizzato la tournée di questo ensemble che ha accettato di suonare tra l'altro in un luogo cantevole che è il Rifugio Fucciade, vicino al Rifugio Fucciade. Forse Massimo ci puoi dire ancora qualcosa di questi luoghi così particolari?
Con piacere, qui ci spostiamo invece nel Trentino orientale, siamo al confine diciamo Trentino-Veneto, Dolomiti centrali piene, alle spalle Catena di Costabella, Cima Uomo, Marmolada per capirci, a sud si vede qui in ombra Col Margherita e verso invece sud e poi sud-ovest e sud-est, scusate, Palle di San Martino, Civita, Antelago, insomma siamo nel pieno delle Dolomiti, quelle proprio classiche, Dolomiti centrali, e qui se mi concedete un'altra oggi me la prendo, diciamo, prendo questa libertà di fare delle analogie
in casa,
musicali, ecco, tra l'altro gioco in casa, esatto, quindi un po' di tifo dovrebbe esserci, e l'analogia in questo caso potrebbe essere quell'inciso, quello che nel rock si chiama middle eight, cioè quelle otto battute che stanno a dinamizzare un po', no? la musica, un brano ad esempio, strofa, ritornello, strofa, e poi ci metto un middle eight, un inciso, una parte che dinamizza, mi rende diversa, diverso questa sorta di monotonia, di intervallo A, B, A, B, e a un certo punto scopro qualcosa di nuovo e mi mette in contatto con l'ultima parte del brano, della canzone. E qui verso il Passo San Pellegrino succede una cosa abbastanza simile, quella parte che vedete scura è scura anche perché le rocce sono scure, è un mondo geologico a sé, un mondo fatto di rocce vulcaniche con una storia del tutto particolare rispetto invece alle classiche, chiamiamole così, Dolomiti che qui vedete al sole, o quelle che stanno alle spalle del Rifugio Fucciade, quindi quelle verso la catena della Marmolada, quindi un incontro di storie che genera un intorno, un inciso tutto particolare nel contesto geologico e poi anche paesaggistico della zona del Passo San Pellegrino, è del tutto unico, così come è interessante questa idea di connessione, di inciso anche tra persone e beni e genti. Il Passo San Pellegrino è stato utilizzato per secoli, XVII, XVIII secoli, per trasferire merci ad esempio tra questi territori e la Venezia, la grande Venezia che allora chiedeva soprattutto tanto legname che arrivava dal Trentino e che non di rado faceva quel giro che può sembrare un po' strano, perché non farlo scendere invece dalla Valle dell'Adige, prima del Fersen e poi dalla Valle dell'Adige, è perché di qua c'erano i dazi e quindi di là era una buona idea invece, quindi farlo scendere attraverso il Passo San Pellegrino e poi giù a Falcade, a Gordino, Piave fino a Venezia, e quindi di nuovo un luogo che mette in contatto ma al tempo stesso crea una situazione tutta particolare. Se vivete per un secondo, per un giorno o quella giornata in particolare attorno al Passo San Pellegrino, respirate quest'aria, è veramente un luogo particolare rispetto al contesto. Quindi in questo caso appunto una sorta di inciso che connette mondi geologici, che connette persone, gente al di qua e al di là di un passo, e che in questo caso ci connetterà poi alla musica di Paolo Conte.
Temevo di non avere materiale abbastanza per fare un'ora di puntata, invece mi sono ritrovata a dover tagliare tantissime parti del racconto di questa 29esima edizione dei Suoni delle Dolomiti, che spero vi sia piaciuto. Vi lascio alle ultime parole di Brunello sul programma, insomma, come si chiuderà. E poi saremo in attesa della 30esima edizione, chissà che festa. Vi ringrazio dell'ascolto. On the Road torna domenica prossima con un altro viaggio.
Per concludere il festival abbiamo un'altra grande voce, Roberto Vecchioni, che è già stato varie volte ai Suoni delle Dolomiti e che la veneranda età di 80 anni è felicissimo di ritornare. Tra l'altro l'ho trovato proprio ieri in Campo Santo Stefano a Venezia, che passeggiava da solo col suo sigaro, e mi ha detto: ma davvero mi volete ancora i Suoni delle Dolomiti? Ma certo, maestro Vecchioni, professor Vecchioni, sarà lui a concludere il festival.
Come le prime mie galassie e i dinosauri. Cosa ci stanno a fare al mondo? Niente, amano. Non so perché, ma mi piaceva questa regola. Ma la trovata più geniale è stata l'anima. Con quella lì chi se ne frega anche se muoiono. E siamo soli qui con tutta questa musica, colori e versi che inventiamo per non perderci. Serpeggia un po' di confusione sulle origini, e non capiamo cosa mai ci stiamo a fare qui. Se è solo nostro, se è più tua la solitudine, la tua infelicità di essere e non vivere.
Beh, dovete capirmi, è la loro prima, sono qua emozionati.
Comunque dopo lo spettacolo si possono anche visitare.
Siete pregati di non avvicinarvi troppo, di non dargli niente da mangiare e di non dargli altre idee che hanno già le mie.
Noi ci guardiamo in fondo agli occhi per capire quanto tempo abbiamo. Se il giorno lasciato indietro è proprio quello che volevamo. Se alla fine del viaggio ci sarà qualcosa come una memoria. Se tutti i baci, gli abbracci, gli addii resteranno sospesi nell'aria. Ma ci guardiamo negli occhi, non importa quanto tempo abbiamo. Non importa se il giorno lasciato indietro è stato come volevamo. Se alla fine del viaggio nessuna delle due stelle ne avrà mai memoria. Perché i baci, gli abbracci...